E allora alle 11.23 di sabato 19 aprile 2025, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, adesso sentiamo, insomma, come abbiamo preannunciato in fase di rassegna stampa, andiamo a presentare un interessantissimo libro che si chiama Carcere ai Ribelli, scritto dal gruppo politico delle Mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso, e appunto abbiamo una delle attiviste, insomma, una delle mamme in piazza che insomma, è in collegamento al telefono, che speriamo ci senta. Vediamo un po'.
Buongiorno a tutte e tutte, ci sentiamo, vi sentiamo. Oh. Spero che voi mi sentiate.
Assolutamente sì, perfetto. Quindi primo ostacolo tecnico superato. Allora, intanto benvenuta a Radio Onda Rossa. Non so se è la prima volta oppure c'è già, come dire, incontrate in passato.
Allora, credo che sì, credo che ci siamo incontrate nel passato quando eravamo attive per alcune questioni che hanno riguardato di nuovo di repressione, che hanno riguardato i nostri figli e figlie, probabilmente quando c'era la tematica della sorveglianza speciale per i ragazzi e le ragazze che erano tornati da Rojava.
Beh sì, effettivamente, come dire, voi poi siete, insomma, non siete nate ieri, no? Come si dice, insomma, le mamme in piazza stanno, insomma, danno solidarietà, portano solidarietà e lottano ormai da diverso tempo, e però mi faceva piacere se ti andava un po' a te di raccontarci più o meno brevemente, insomma, come preferisci, come è nato questo gruppo politico e come vi siete unite, diciamo così.
Allora, beh, gruppo politico mi fa quasi un po' sorridere, nel senso che forse sì, in realtà è un attivismo politico dove in politico noi abbiamo trasformato quelle che erano le nostre esperienze di vita e soprattutto da una parte le nostre angosce e la nostra rabbia. Noi siamo un comitato formato da donne, prevalentemente donne, madri, e in questo davvero diamo al nostro essere madri un valore politico come era stato quello delle madri di Plaza De Mayo. Noi ci ispiriamo moltissimo al loro agire e quindi partiamo dalle nostre esperienze vissute in casa, personali, individuali, familiari, di repressione. Noi tutte ci siamo incontrate perché i nostri figli hanno vissuto un'esperienza di repressione, dalle misure cautelari a dover affrontare un processo, a essere portati in carcere, a tutto il procedimento sulla sorveglianza speciale che hanno subito 5 persone, che poi ha portato Eddie a doverla subire per 2 anni. Ci siamo incontrate appunto come genitrici, la prima questione che ci ha messo assieme è stata la necessità, il bisogno di solidarietà reciproca, cioè proprio lo spaesamento di quello che ci succedeva e succedeva nelle nostre famiglie. Alcune di noi avevano già esperienze magari di attivismo, politiche, erano più coscienti, altre invece non avevano alcuna né esperienza né coscienza di tipo politico. Ce la siamo fatta, l'abbiamo costruita assieme, cresciuta attraverso le esperienze dei figli, e direi che la prima cosa che al di là della solidarietà, appunto, la solidarietà vuol dire passarsi l'informazione, capire cosa succede, avere il numero di telefono di un avvocato, sapere come si accede in carcere, come si devono, quali sono le cose che puoi portare, ma banalmente il materiale che puoi portare dentro oppure no, come si chiedono i colloqui, cioè tutta una serie di informazioni che quando uno imbatte nei procedimenti di giustizia si trova davvero completamente spaesato, disarmato, non sa come affrontarlo in un momento di forte angoscia per quello che sta succedendo appunto in famiglia. Quindi questa è la prima azione su cui noi ci muoviamo e in cui non vogliamo mai lasciare nessuna da sola. A noi c'è veramente successo di sapere che qualcuno veniva incarcerato e di precipitarci davanti alla porta del carcere delle Vallette e di aspettare lì una mamma, una madre, un padre che magari che non conosciamo e che magari arriva da un'altra città e di presentarci alla porta dicendo dicendo: guarda che noi siamo le mamme, se hai bisogno di qualsiasi informazione, se hai bisogno di ospitalità perché arrivi da fuori e adesso ti devi preoccupare di sta roba, noi ci siamo. Quindi questo è il primo pezzo.
E infatti,
il secondo,
scusami se ti blocco, in realtà su questo mi piaceva insomma mettere un po', porre un po' l'attenzione. Una pratica bellissima che ho trovato riportata nel libro, una pratica di solidarietà molto bella, infatti voi raccontate che è proprio anche quella di accompagnarsi sempre a, per esempio, al primo colloquio, per dire, no? Attendere, accompagnarsi all'entrata e poi attendere anche l'uscita, visto che sappiamo che tutti i colloqui non sono piacevoli in realtà, no? Ovviamente perché la vorresti vedere in un altro contesto quella persona, per esempio libera, però quando poi ci devi andare per forza, soprattutto il primo, può essere veramente molto anche tutta la procedura, no? A cui le persone libere cosiddette sono sottoposte per entrare a vedere le persone care detenute, non è semplice da sopportare, soprattutto il primo colloquio può essere difficile. E appunto voi raccontavate che la presenza collettiva delle mamme c'è sempre.
Certo, assolutamente, su questo è una delle pratiche, in particolare appunto nei confronti, ma in tutti i passaggi, comunque andare in tribunale assieme, e anche questo del carcere, che è l'aspetto poi più duro, e non lasciarsi mai da sole, quindi essere presenti. Il primo colloquio è davvero devastante, e quindi ci siamo, accompagniamo e poi aspettiamo fuori. Questa trafila dura almeno 2-3 ore, perché tutte le pratiche dell'ingresso, poi dell'uscita, tutto quello che è l'invasività della perquisizione, l'aspettare che tutti e tutte vengano appunto perquisiti e poi entrino in quegli stanzoni e poi riuscire, quindi noi siamo lì fuori, aspettiamo e diamo un sostegno che è emotivo in un momento che è di profonda angoscia, quindi questo è una pratica solidale, appunto. E poi, vabbè, oltre alla pratica solidale, quello che ci unisce sono state altre due questioni. La prima è capire, guardando le storie dei nostri figli, e capire, cioè la prima reazione di qualcuno che non è a conoscenza delle questioni politiche è: oddio, cosa è successo a mio figlio, cosa avrà mai combinato, oddio, cioè, è successo qualcosa, ha fatto qualcosa di brutto,
cioè se l'hanno incarcerato deve essere proprio successo qualcosa di incredibilmente grave, no? Questo è un po' il pensiero.
Certo.
Perché ci si aspetta una proporzionalità in qualche modo, no? Diciamo della risposta statale. Scusate, ti interpreto, credo che fosse quello un po', diciamo,
ma al di là della proporzionalità, magari ci sono genitori che sanno proprio poco dell'attivismo politico dei figli e quindi non hanno tanta contezza, quindi sanno che partecipa a un collettivo, che fa delle robe, ma da qui al pensarlo appunto incarcerato è un passaggio troppo lungo, e appunto il primo pensiero è che è il pensiero della società, è qualcosa avrà combinato. E poi quando faccio riferimento molto personale, una delle denunce che è arrivata a una dei miei figli, la leggo e dico: io ho fatto un culo a mia figlia, rispetto a quello che c'era scritto su quel foglio, e quindi l'ho letto, ho detto: hai fatto delle cose orrende, sei stata violenta, non è questo che ti ha insegnato. E poi invece vai dall'avvocato, capisci cosa è successo, guardi i filmati e capisci che quell'accusa è totalmente infondata e che in quel particolare contesto è stato il figlio o la figlia ad avere subito la violenza, che poi diventa invece nelle carte processuali diventa averla, cioè nelle questioni di piazza, se tu fai anche solo, cioè se ti difendi, se scappi, se ti pari dal manganello, hai fatto un reato, ma ti stai parando dalla violenza della piazza, del manganello che in quel momento ti colpisce. E appunto a uno dei figli e delle figlie è stato incriminato perché aveva ferito un poliziotto, ma è stato il rinculo del manganello che aveva ferito il poliziotto. Cioè questo, quando capisci questa dinamica, la racconto perché ti spiega una dinamica, e a questo punto il genitore, la genitrice dice: aspetta un po', qua c'è qualcosa che non funziona. Tutto questo meccanismo, questi reati in realtà sono capovolgibili, e loro sono vittime di una violenza che è una violenza plurima: la violenza della piazza, la violenza della polizia, poi la violenza dei giudici, la violenza del tribunale, e in una delle tante violenze è la violenza narrativa. Loro appaiono sempre sui giornali con nomi e cognomi, descritti come facinorosi, come violenti, come appartenenti a dei gruppi qua eversivi terroristi, e quando tu sai che ti avvicini e vedi che quella realtà è totalmente differente. Quindi abbiamo come collettivo, il nostro primo obiettivo è inserirci in questa dinamica di repressione, combatterla, e abbiamo scelto l'arma della narrazione, cioè vi raccontiamo una storia diversa, cerchiamo di approcciare quante più persone possibili, di approcciarci a persone nel pubblico che incontriamo. Nei primi tempi siamo saliti sui palchi dei concerti piuttosto che dei teatri, piuttosto che abbiamo volantinato davanti a situazioni pubbliche. Adesso abbiamo pian piano conquistato dei nostri spazi, che sono partecipare appunto a degli spettacoli in cui siamo ospiti fisse, in cui ogni settimana possiamo narrare una delle situazioni che vivono gli attivisti e le attiviste, oppure siamo ospitate come articoli su alcuni siti su cui possiamo scrivere e portare appunto te la racconto io, te la racconto diversa
diciamo che c'è bisogno tantissimo di un po' quello, anche che noi su questo ci sentiamo molto vicine pure a voi su tanti punti di vista naturalmente, ma anche su questo, perché come dire, la famosa controinformazione, no, è quello che si cerca di fare, perché insomma sappiamo che noi durante le rassegne stampa tutte le mattine facciamo un po' questo, no, sì, leggiamo i giornali, ma insomma cerchiamo anche di interpretarli, perché non è che li leggiamo e basta. E su questo insomma mi sembra anche molto interessante che voi abbiate scelto, cerchiate in qualche modo di raggiungere appunto più persone possibile, lo diciamo anche sempre questa mattina, cerchiamo anche noi di non parlarci sempre nei nostri, oggi si direbbe nelle nostre bolle, insomma, no, altrimenti poi comunque, come dire, diciamo, ovviamente questo si porta appresso degli accolli non da poco, però, e forse anche a volte delle contraddizioni, ma in, come dire, insomma, ovviamente non sto parlando precisamente della radio, ma insomma in generale alcune realtà politiche insomma cercano poi di muoversi insomma anche appunto il più possibile, chiaramente quando si può, all'esterno. Quindi questo insomma mi sembra interessante, e appunto diciamo, tornando poi al discorso della solidarietà, voi appunto siete state praticamente in maniera fissa insomma una volta a settimana, per esempio, come diciamo, a proposito di pratiche di solidarietà, fuori dal carcere delle Vallette, o comunque avete anche poi insomma continuato queste pratiche, poi si sono allargate, e insomma nel libro raccontate anche come avete materialmente anche portato non soltanto appunto con i presidi e con la corrispondenza, che sono sempre fondamentali, però avete anche banalmente, per esempio, siete riusciti a portare dei beni che sono piuttosto importanti, io direi anche essenziali sotto molti punti di vista, proprio all'interno di quelle mura infami. Quindi insomma siete riuscite a mettere in campo veramente tanti strumenti.
Ma sì, sicuramente parte appunto da pratiche molto concrete e molto femminili, mi viene da dire, se non femministe.
Femministe sicuramente.
Oggi dovrei dire transfemministe, perché siamo assolutamente in collegamento con altre parti, altri gruppi, movimenti, associazioni con cui condividiamo questa lotta. Noi al carcere appunto ci siamo arrivate tra virgolette per caso, perché ci sono entrati i nostri figli e le nostre figlie, tutta una serie di attivisti in questi ultimi 4 anni, e narriamo queste vicende, narriamo come le persone sono entrate nel carcere, ma soprattutto narriamo il carcere attraverso i loro occhi. Noi come donne singole e come comitato, prima di questi eventi non ci occupavamo del carcere, né ci preoccupavamo del carcere, e quindi abbiamo conosciuto, abbiamo iniziato con la vicenda di Dana Lauriola, che per 7 mesi è stata reclusa. Noi per 7 mesi abbiamo fatto presidi tutte le settimane, però Dana ci mandava delle grandi lettere in cui ci descriveva cosa succedeva lì dentro, come si viveva, le esigenze, i bisogni e a che cosa andava fatta solidarietà, no? E questa roba è poi continuata, perché soprattutto al femminile, prima era entrata Nicoletta Dosio, noi allora eravamo ancora un po' sguarnite e quella situazione l'avevamo guardata da lontano, ma poi Nicoletta è sempre venuta ai nostri presidi ed è stata un grandissimo trade union tra noi, il nostro presidio, le donne dentro che riconoscevano la sua voce e che quindi erano estremamente contente di sapere che lei c'era, era fuori e mandava solidarietà. Poi Dana, Fabiola, Francesca, cioè tutta una serie di persone che sono entrate in quella sezione e che ci hanno sempre condotte a fare la solidarietà appunto concreta. Per esempio Francesca aveva individuato la necessità del materiale della parrucchiera, che può sembrare una banalità, ma non lo è, perché quando tu accogli questa istanza, questo bisogno, raccogli i fondi e poi riesci a mandare dentro materiale per la parrucchiera, perché tutte le donne si possono sentire in dignità, cioè restituisce dignità all'essere donna, possono andare dalla parrucchiera e poi presentarsi appunto ai colloqui in ordine, belle, sentirsi bene, ed è un'azione che contrasta quello che invece è la vita del carcere, che la dignità te la vuole strappare via, mi viene da dire a morsi, per usare un
termine pure, pure gentile, secondo me, perché per quello che succede. Ma questo in realtà è un dato molto importante, nel senso si dice sempre, insomma, ce lo dicono le persone che hanno avuto la disgrazia di passare quell'esperienza lì, che la cura di sé, ovviamente parliamo insomma di detenuti, detenute o di qualunque genere, insomma, in realtà la cura di sé è proprio una cosa molto importante, no? Almeno io ricordo queste testimonianze in cui alle persone nuove arrivate si dice: mi raccomando, non lasciarti andare, cerca sempre di essere come eri fuori, in qualche modo, no? Perché ora magari, come dici tu, può sembrare una banalità, però se io mi posso, come dire, sistemare, diciamo così, più o meno in maniera più simile possibile a quello che facevo fuori, a come apparivo fuori, io recupero tanto della mia individualità come persona, e quindi questo, insomma, c'ha proprio molto un senso. E diciamo, tu hai nominato alcune insomma compagne attiviste NOTAV. Io ricordo appunto che nel libro insomma ci sono diverse storie di loro, in particolare la storia di Dana è un po' più, diciamo, raccontata in maniera un po' più lunga, anche perché è una storia di lotta molto interessante, molto forte, no? E diciamo, da questo capiamo, e su questo infatti ti volevo anche fare una domanda, noi capiamo che tra il gruppo, insomma, delle mamme c'è stata anche un'elaborazione, ci sono stati dei cambiamenti nel pensiero rispetto alla funzione rieducativa del carcere, no? Noi da questa radio, forse già lo sai, noi non abbiamo nessuna fiducia nel racconto che fa vedere il carcere come un'istituzione che ha funzione rieducativa. Noi a questo non crediamo, non abbiamo questo punto di vista, anzi noi, insomma, il carcere vorremmo poi insomma lo combattiamo ogni giorno, come diciamo molto spesso, e quindi ti volevo chiedere, quindi c'è stato un cambio anche di punto di vista, quantomeno tra di voi, insomma, c'è stata anche la voglia di cominciare a considerare, diciamo, di fare anche un'elaborazione politica proprio sull'esistenza stessa del carcere, perché appunto all'inizio del libro giustamente voi rendete chiaro il fatto che vi sembra, ovviamente è assurdo che ragazze e ragazzi, tra l'altro anche in certi casi veramente giovanissime, comunque hanno dovuto subire anche situazioni non proprio semplici, come per esempio 5 giorni senza uscire neanche un minuto dentro una cella d'estate. Voglio dire, questa roba non esiste, e cioè non esiste in realtà, è la realtà, ma non dovrebbe esistere. Quindi diciamo c'è stata una trasformazione anche nel vostro approccio proprio all'istituzione carcere in sé.
Ma sì, direi di sì, proprio perché vedendolo da vicino ti rendi conto di quanto quel posto sia un orrore, davvero una struttura completamente orrenda che di rieducativo non ha nulla. A volte si racconta qualcosina, vedi, in una qualche forma di presentazione sociale di come sono belli i carceri, ma a me viene in mente che alla fine se ne presenta sempre solo uno o pochissime sezioni dove si riesce ancora a fare qualcosa di decente, ma in realtà appunto sono due realtà italiane contro tutto il resto delle carceri, e poi quando approfondisci il pensiero ti rendi conto che l'istituzione stessa che porta all'obbrobrio, cioè è proprio l'istituzione chiusa, il pensiero carcerario, la struttura carceraria che è assolutamente che va smontata, e te ne rendi conto perché ti avvicini, perché la conosci, perché te la raccontano, la vedi, e quindi non stai solo a dire, cioè forse all'inizio si diceva è un'ingiustizia che i nostri figli siano lì, che ci mandassero i mafiosi, e poi alla fine ti rendi conto che neanche un mafioso si merita quella roba che è quell'oppressione standardizzata e quella tortura. Cioè, il carcere è una tortura, è una struttura torturante, non ci sono mezzi termini, quindi va almeno completamente ripensato per il 10% di persone veramente pericolose e violente che sono nelle carceri, gli altri 90% lì non ci dovrebbero proprio stare. Cioè, quindi poi acquisisce anche competenze rispetto appunto a chi c'è davvero nel carcere. Che cosa ci dicono i numeri? Cioè, andiamo un po' anche a capirla questa cosa che abbiamo di fronte. Credo che le pratiche di solidarietà vadano sempre unite alle pratiche di approfondimento, di informazione, di controinformazione rispetto a quella tematica lì. Quindi c'è anche una voglia di approfondire delle tematiche, di andarsi a leggere delle robe, di seguire giornalmente, tutti i giorni, le informazioni che arrivano dal mondo del carcere. E quindi di avere un minimo di sapere di cosa stai parlando, insomma.
Io stavo parlando ma non era il microfono acceso, quindi mi sa che tu non hai sentito nulla.
Okay.
Scusami tanto,
sì,
però in realtà meglio.
Ho sentito un silenzio.
Molto strano. E no, appunto dicevo, in realtà intanto ti ringrazio anche per averci riportato questo passaggio, perché insomma secondo noi è molto interessante, e il fatto che venga fuori nel libro anche secondo me in realtà insomma lo è. Ti volevo insomma dire una cosa, volevo riportare un po' l'attenzione su una questione. Diciamo, hai fatto bene a dire e a nominare insomma qual è la composizione delle persone in carcere, cioè chi è che ci sta veramente, chi sono le donne e gli uomini che ci stanno. E in realtà, allora sì, è vero che magari insomma la maggior parte delle persone non dovrebbero starci, chiaramente in realtà a nostro avviso dovrebbe anzi tutto sommato non starci nessuno e nessuna, più che altro perché questo non crea, un po' per ragioni ovviamente di divisione politica, ma anche perché questo poi non crea nessuna soluzione, no? Nessun miglioramento della società in nessun modo, no? Alla fine anche questa risposta continuamente repressiva, no? Cioè la repressione deve essere l'unica risposta a qualsiasi cosa, no? Ovviamente questo non funziona, non produce nessun cambiamento. E proprio rispetto a questo io ricordavo, insomma, ho trovato in questo libro proprio le parole di Dana, insomma, di questa compagna. Lei cominciava questo pensiero proprio con la parola rieducata, no? Che è quello che è, come dire, il verdetto in qualche modo, la somma, la sintesi del secondo la la controparte del suo percorso, diciamo così, sfortunato percorso all'interno del carcere. Però finalmente la persona è rieducata, e ovviamente appunto noi, come abbiamo già detto, in questo non solo non ci crediamo, ma ci sembra veramente assurdo. E in realtà non so se vogliamo anche citare un po' questo scritto che ha insomma che ci ha regalato Dana, oppure non so, perché io ce l'ho sotto mano. Dimmi tu se ne vogliamo leggere un paio di passaggi che secondo me sono interessanti.
Ma molto volentieri, è un passaggio molto bello. Se vuoi procedo. Allora, io ricordo che Dana ha scritto questo passaggio, noi abbiamo riportato, come dicevo prima, molte sue riflessioni attraverso le lettere, questo invece è stato affidato al suo social il giorno in cui si è conclusa la pena. E la sua pena detentiva, io lo ricordo, sono stati 7 mesi in carcere, ma anche 11 mesi in cui le è stata comminata la misura alternativa, quindi la detenzione domiciliare, la possibilità di andare a lavorare, ma in una maniera così ristretta, con regole così stringenti e impedimenti all'incontro con le persone, che in realtà la sua realtà è stata una realtà di carcere, anche se al di fuori delle mura. Quindi questo scritto lei lo scrive 2 anni dopo avere scontato questa pena detentiva, che io ricordo 2 anni di reclusione per aver parlato a un megafono, quindi su questo si possono fare 1000 pensieri. Passo la parola ad Anna. Rieducata. L'ultimo atto di questa grande beffa, giudizio improprio come quelli precedenti. Serve questa valutazione per chiudere la partita, a quanto pare. Giustificare la punizione, le stagioni rubate, gli abbracci negati, la solitudine forzata lunga giorni, mesi, anni. Rieducata. Da chi? Perché? Ero pericolosa e recuperabile. Hanno scritto che per questo sarei dovuta andare in carcere e ora sono rieducata. Sulla base di cosa? Nessuno mi ha parlato. Non hanno indagato le mie idee? Sono cambiate, secondo voi? Com'è una donna rieducata? Spiegatemelo. Ne voglio conoscere altre come me, rieducate, e capire cosa ci accomuna. Avrebbero dovuto scrivere che la vendetta è conclusa. Vediamo cosa resta di te, nemica del sistema.
Ecco, diciamo che insomma, proprio vedi, pure lei cita insomma appunto la pericolosità, no, delle persone, anche perché noi sappiamo che insomma nell'ordinamento nel codice penale c'è anche insomma un'aggravante molto forte, no, è quella della pericolosità sociale, e quindi questo tema della pericolosità ritorna sempre, no, perché bisogna in qualche modo giustificare queste misure repressive, perché altrimenti verrebbe fuori troppo chiaramente, insomma calerebbe il sipario sul fatto che evidentemente la pena proprio non serve a niente, la punizione più che altro non serve a niente, e quindi insomma ecco, bisogna sempre avere un pretesto, no? Bisogna proprio, come appunto il 41 bis appunto per i mafiosi, che sappiamo benissimo purtroppo insomma che è estremamente popolato come regime, non è assolutamente popolato da poche persone incredibilmente mostrificate, ma c'è veramente tanta gente, e quindi appunto, no, ti ringrazio per aver letto questo passaggio, insomma le parole di Dana, perché valeva la pena, si capiscono molte cose a nostro avviso. E da qui poi prima parlavamo, no, tu dicevi insomma parlavi anche di femminismo, sappiamo appunto che il gruppo delle mamme in piazza è diciamo a tutti gli effetti parte anche, no, del movimento femminista e transfemminista, e voi nel libro parlate di alleanza femminista, che insomma sono parole che a noi compagne di questa radio risuonano molto, insomma sono parole anche nostre, quindi insomma ti volevo un po' chiedere se ci volevi anche diciamo raccontare un po' qual è stata la vostra esperienza con appunto con Una di Meno, per esempio, oppure in generale comunque con la, diciamo, il collegamento che poi siete riuscite anche a instaurare con le detenute delle Vallette.
Sì, guarda, allora noi come presidi, una delle primi obiettivi del presidi era non tanto farli noi, ma coinvolgere il più possibile altri gruppi, associazioni, movimenti, e abbiamo lavorato tanto su un lavoro di rete, sul coinvolgimento, sul fatto che lì davanti al presidio delle Vallette convergessero altre realtà, e devo dire che abbiamo ottenuto risposta sia a livello nazionale, una cosa che è stata quasi occasionale quando Dana è stata dentro, per esempio c'era di nuovo la seconda giro di Covid ed eravamo un po' tutte rinchiuse nelle case, e questo ha permesso di far seguire, noi abbiamo sempre accompagnato i presidi con delle dirette Facebook, che sembrano una banalità, però a un certo punto avevamo mezza Sicilia che ci seguiva e solidarizzava con quella causa, ma sono arrivati ovviamente anche gruppi e movimenti o collettivi anche dal territorio torinese con cui collaboriamo, e quindi è stato naturale per le compagne di Non Una di Meno essere presenti, anche perché le attiviste dentro fanno parte di Non Una di Meno, quindi abbiamo iniziato con loro a gestire dei presidi, a fare i presidi per l'8 marzo, quindi rispetto all'8 marzo individuare anche un momento che fosse dedicato alle donne della sezione, e quindi pian piano si è creato questo humus di persone. Poi si sono unite anche altre associazioni, per esempio abbiamo intersecato a un certo punto sulla nostra strada le donne della campagna Madri Fuori, che è una campagna nazionale. Le donne madri sono completamente sotto attacco in questo momento dal governo e dalla politica della destra, per cui le madri detenute, sia nel decreto sicurezza che è passato, ci sono articoli che sono rivolti assolutamente contro di loro, che mirano a portare in carcere quante più donne in gravidanza con bambini piccoli, ma anche prima di questo decreto sicurezza sono partiti tutta una serie, mentre il mondo, un certo tipo di mondo, stava arrivando all'elaborazione della scarcerazione totale dei bambini e delle bambine dal carcere, quindi dalla possibilità di andare in strutture completamente alternative e non mettere piede né nel carcere né nelle ICAM, che sono pezzi di carcere, sono più carine, sono colorati bene, la polizia penitenziaria non ha la divisa ma le sbarre in maniera borghese, ma sempre dentro le sbarre sei, sì. E al mattino quando vai alla scuola materna devi attraversare tutti i cancelli, quindi questo va ribadito, ma di strutture totalmente esterne, e ci si poteva arrivare tranquillamente, perché anche qua a volte i numeri ci servono, cioè le donne detenute sono il 4% della popolazione carceraria, pochissime, quindi tutto il movimento abolizionista dice iniziamo dalle donne, cominciamo a sperimentare delle pratiche concrete percorribili per decarcerizzare le donne, e in particolare le donne coi bimbi, cioè sono numeri ridicoli.
Adesso sono 14 le creature, se non sbaglio 12-14 le creature, ricordiamo 0-3 anni, cioè stiamo parlando veramente di appena nate, cioè è veramente possibile che lo Stato non vuole, perché non è che non riesce, cioè parliamone, non vuole trovare un'alternativa per 14 creature e più o meno altrettante donne, che sono sicuramente un pericolo veramente incredibile per la società, no? Che ci immaginiamo se fossero in giro cosa potrebbe, cioè veramente siamo a livelli di disumanità senza pari.
Ma sta cavalcando un pensiero fortemente stigmatizzante contro il corpo delle donne, quindi ci sono progetti di legge per togliere i figli alle donne detenute, e su quello si è mossa la campagna Madri Fuori, appunto la campagna Madri Fuori, invito a un sito, è una campagna che mira all'esatto opposto, ma nel decreto sicurezza si dice certo possono e devono andare, anzi mandacele, perché se queste reiterano il furto, ma quindi qualsiasi giudice sarà obbligato a mandare queste persone in carcere, quando prima si cercava di evitarlo e invece era indicato che si cerca di evitarlo. Questa campagna, le donne di Non Una di Meno, ci siamo ritrovati davanti ai presidi e abbiamo continuato. Oggi a Torino c'è un coordinamento transfemminista che riunisce un po' tutti questi collettivi e che continua a sostenere da una parte il rapporto con le donne della sezione, quindi ci siamo, ci interfacciamo, continuiamo a cercare di mantenere viva la corrispondenza e di mantenere vive quello che sono da una parte le esigenze delle donne, dall'altra un nostro pensiero anticarcerario abolizionista è di cercare di portarlo alla città, di diffonderlo, di far sì che la città abbia spazi di riflessione, quindi si fanno dei dibattiti pubblici, si porta sì, si portano le voci, e sono 2 anni che all'8 marzo noi si riesce a portare in piazza una lettera, un testo scritto dalle donne della sezione, e si fanno dei presidi appunto in occasione del non quel giorno lì che un po' difficoltoso, ma comunque in corrispondenza delle giornate di quella settimana di lotta si cerca di essere presenti, no, siamo stati presenti davanti al carcere. Ma interessante proprio anche questo movimento di riflessione, appunto di approfondimento, e di portare tutta una serie di contenuti al mondo abolizionista, al pensiero abolizionista, sia tra di noi che all'esterno.
Sì, diciamo anche nelle tante forme che prende, che sta prendendo, che può prendere, insomma, perché parliamo comunque di appunto pensieri e pratiche sicuramente non recentissime, anzi che hanno una loro storia, ma che sicuramente non sono ancora magari non sono ancora una priorità politica per alcune parti, insomma, di movimento, di mondi che lottano. E in particolare secondo noi è ben importante che venga fuori il legame stretto tra femminismo, tra ottica antipunitiva, tra insomma ottica anticarceraria e quant'altro, perché appunto spesso ci viene detto che il carcere non è qualcosa che riguarda le donne, insomma, che non ci riguarda più di tanto, un po' per il motivo che citavi tu, per la percentuale di presenza che citavi tu prima, che tanto per noi è sempre tantissima, però insomma per tanti motivi che andrebbero anche questi indagati molto, perché ce ne sono, noi siamo poche, diciamo così, siamo rispetto alla totalità della popolazione detenuta, però in ogni caso, insomma, appunto in realtà però noi siamo come dire, abbiamo sempre subito la punizione e la repressione, quando non di Stato, storicamente, in tutte le epoche delle nostre società, in tutte le parti di questo pianeta, abbiamo sempre subito come donne, appunto, a vari livelli, una vita punita, una vita ristretta in qualche modo, no? Punita fisicamente in maniera importante, sicuramente da sempre, e poi con la modernità anche punita non solo fisicamente ma anche psicologicamente, dal punto di vista anche psichiatrico, banalmente, no? Le donne sappiamo che, come appunto in epoca un po' più moderna, sono state sempre anche rinchiuse molto di più negli ospedali psichiatrici, insomma, in quelle strutture terrificanti, insomma, che adesso sembrano scomparse, ma invece non è vero. E quindi appunto tutto questo lungo discorso per dire che in realtà un collegamento tra messa in discussione del carcere, abolizione, cancellazione, modifica non ci interessa molto, ma insomma nella messa in discussione della punizione e della galera e il femminismo, in realtà i collegamenti sono tanti, sono forti, e insomma ci sembra che anche, come dire, che anche voi su questo abbiate preso a questo filone di pensiero, perché comunque è un filone che va elaborato, cioè sono comunque elaborazioni collettive che insomma nessuna ha la risposta, no? Ancora nessuna, e semmai ce l'avremo, chissà, nessuna ha una risposta pronta, per cui è bene interrogarsi e collettivamente, come in tutti gli altri casi, collettivamente arrivare poi a costruire un futuro sicuramente diverso. E non so se volevi, insomma, aggiungere qualcosa su questo, se no ci avviamo piano piano alla conclusione. Dimmi tu.
Ma no, direi che abbiamo detto, invito davvero, io più che altro invito le varie esperienze, perché ci sono sparpagliate, allora c'è la nostra, io in vista per esempio di questa intervista sono andata a rivedermi un po', ovviamente seguo la radio più nostrana torinese, però ho scoperto che a Roma c'è un gruppo che fa presidi davanti al carcere, proprio dire Bibbia femminile, eccetera eccetera, allora davvero mi è venuto un po' il pensiero di dire mettiamoci in rete, cioè noi quello che proponiamo sempre è mettiamoci in rete, collaboriamo, intersezioniamoci, approfondiamo i pensieri, ed è questa l'unica forza che ci può portare a ribaltare un po' la situazione, cioè questo mettersi insieme e questo condividere le pratiche, le esperienze, i pensieri, è l'unica arma che noi abbiamo, ma che ci deve dare forza, perché in questo momento i movimenti sono in un momento di arretratezza, di asfaltatura proprio su tutta la linea e su tutte le tematiche che noi affrontiamo. Allora dobbiamo controreagire, dobbiamo darci forza e su questo invito davvero, poi probabilmente cercheremo i contatti, ma davvero passarci le pratiche, passarci le informazioni, vedere cosa fanno gli altri e diffonderlo il più possibile, cioè cercare di la forza della rete, insomma, l'unica cosa che mi viene da aggiungere.
Come no, in realtà ci sembra un concetto molto interessante, insomma, che condividiamo. Effettivamente ci sono stiamo subendo purtroppo da tempo una forte frammentazione, e secondo me, insomma, è una fase in cui anche l'abbiamo riconosciuta tantissimo, chiaramente, questa frammentazione, non da ieri, però non sempre abbiamo avuto la possibilità. Ancora, l'abbiamo detto pure prima, insomma, la categoria della colpa non ci interessa, è, diciamo, un'analisi. Non abbiamo magari avuto ancora modo di uscire da questa frammentazione e ricollegare tutta una serie di punti di questa rete molto molto grande, perché in realtà sappiamo che la nostra rete in potenza è grande, e quindi, insomma, ci trovi assolutamente d'accordo. E insomma, diciamo, per andare un po' appunto verso la chiusura, voi avete insomma, anche nel libro parlate per esempio del ormai purtroppo famosissimo decreto sicurezza. Una volta lo conoscevamo meglio come 1660, adesso, volendo, si può chiamare 1236, ma sempre della stessa roba si parla. Insomma, ne abbiamo anche parlato un pochettino durante la nostra corrispondenza, e chiaramente questo, insomma, non appunto voi lo citate, ma no, assolutamente come qualcosa da colpire, da cui resistere in tutti i modi. E anche su questo, in realtà, sappiamo che da subito, insomma, si sono mosse delle reti, insomma, ci si è mosse in maniera sicuramente collettiva e trasversale, anche perché purtroppo tocca veramente, veramente ognuna e ognuno in qualche modo. Un qualcosa su cui non avete avuto modo, proprio per materialmente tempo, diciamo, una cosa che non avete potuto citare nel libro per ragioni di tempo, è questo nuovo, diciamo, disegno di legge sul femminicidio, no? Parlando sempre di collegamento tra, come dire, donne e carcere. Non so se vuoi farci un commento anche su questo. Insomma, a nostro avviso più o meno si commenta da solo, ma è sempre bene insomma, anche tra di noi, portare il più possibile in alto l'analisi su queste misure, su queste proposte di governo. Poi vedremo come andrà.
Ma il punto è sempre quello, e mi riferisco sia al decreto sicurezza, ma a chi sta in carcere, a questo decreto sul femminicidio, così come al decreto Caivano. Oggi sta vincendo la parte punitiva: vedo un problema, sbatto tutti in carcere. E l'abolizionismo passa dalla giustizia sociale, quindi c'è un problema, lo riconosciamo. Il punto da chiedere, su cui stare fermi, è: io su quello ti chiedo giustizia sociale. Su Caivano io non ti chiedo di sbattere in galera tutti i ragazzi. Quello che è successo è: sbattiamo in galera tutti i ragazzini, e c'è il sovraffollamento delle carceri per minori, con tutto la problematica delle rivolte, che poi la rivolta alla fine si va a cadere di nuovo sui corpi delle persone detenute e su un loro prolungamento di pena, perché sono doppiamente, cioè vengono poi imputati dei reati che succedono lì dentro, quindi
si paga tutto,
sono
tutto
significative,
quello.
Noi ne possiamo parlare, ma alla fine sono loro che la pagano. E quindi su questo il discorso è davvero di alzare la tematica sulla giustizia sociale. C'è un problema con i minori, io voglio più giustizia sociale, voglio più scuole, voglio più educatori, voglio più servizi servizi che siano rivolti all'adolescenza, alla educazione, quella vera, quella che si fa nei territori, quella che si fa nelle scuole. Il problema del femminicidio è un problema di educazione, di riflessione sui rapporti, sulle relazioni, sui rapporti di potere, eccetera, 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 eccetera. Allora, su tutte queste questioni bisogna rifiutare il pensiero che vadano in galera. È un pensiero, io su quello dico: l'abolizionismo per me è convincere il mio vicino di casa, quello di Pianerottolo, di smontare questa retorica della sbattiamoli in galera, fatto una cosa, la mostrificazione di chi commette un reato che diventa un mostro, e quindi lo si toglie dal contesto sociale e lo si vuole chiudere in un posto orrendo. E fra un po' si arriverà a parlare di pena di morte, cioè qua siamo vicinissimi a rimettere in piedi la pena di morte. Allora noi dobbiamo stare sul punto che è un discorso di giustizia sociale. Il mostro non è un mostro, ma c'è una società che è un mostro, che va cambiata, che va migliorata. Vogliamo delle risorse di operatori sociali e non di operatori della polizia, come in questo momento sta succedendo. Cioè, va proprio ribaltato il concetto e dobbiamo starci noi a ribaltare quel concetto, a tenere il punto, a chiedere risorse sociali e non risorse penali.
Beh sì, assolutamente, anche su questo insomma non aggiungo niente, perché sei stata sicuramente molto, insomma, molto precisa e più che altro esaustiva. E appunto a proposito di chi viene anche raccontato o raccontata come mostrificato o mostrificata, insomma anche sulla, diciamo, sulla stampa mainstream, sappiamo che, insomma, voi per territorio così siete vicine come dire a chi lotta contro il TAV e in generale insomma a tutte il variegato universo che c'è intorno a questa lotta e quindi insomma voi chiaramente abbiamo anche già citato alcune compagne, alcune attiviste sicuramente insomma collegate a questo e ultimamente abbiamo anche da questi microfoni insomma abbiamo riportato quello che è stato l'esito in qualche modo per il momento fortunatamente positivo del processo alla Scatasuna e però poi abbiamo anche dovuto riportare in qualche modo che insomma diciamo l'emissione di parecchie misure cautelari invece per alcune persone che hanno partecipato al corteo diciamo in memoria di Rami, questo ragazzo giovanissimo di fatto insomma ucciso durante un'operazione di polizia, praticamente un inseguimento. Questo purtroppo è una cosa che conosciamo bene e quindi insomma voi quindi immagino che siate purtroppo molto familiari con il concetto anche di mediatico, no? di mostrificazione insomma nei confronti appunto di chi lotta, il famoso nemico dello Stato, il famoso nemico sociale e niente insomma ti volevo chiedere pure un commento su questo, insomma, visto che siete molto vicine anche proprio come, non solo come ideologia politica, ma anche come territorio proprio.
Sì, non solo come territorio ma anche come famiglia, direi che noi come mamme siamo molto legate, non esclusivamente al gruppo del centro sociale a Scatasuna, perché lo diciamo, non siamo solo le mamme, a volte ci chiamano le mamme da Scatasuna, no, ci chiamano le mamme Notav, no, ma siamo anche le mamme da Scatasuna, anche le mamme Notav e quindi per esempio dentro quell'aula eravamo davvero in tante ed eravamo davvero anche in tante coinvolte, perché lì davanti c'erano le nostre figlie, i nostri figli che rischiavano 4-5 anni di galera per questa costruzione mostruosa dell'associazione a delinquere, quindi c'eravamo con tutta l'ansia dei genitori, poi anche chi non è genitore, noi continuiamo a dire abbiamo i figli biologici, abbiamo i figli d'anima, anche i figli d'anima ci fanno tremare e abbiamo il nostro portato emotivo su tutto quello che succede sicuramente. Beh, il giorno, lasciatemelo dire, il giorno eravamo tutte lì dentro l'aula di tribunale e quando c'è stata questa continuazione da parte del giudice di citare l'articolo 530 che vuol dire assoluzione, prima abbiamo urlato dentro di noi e quando finalmente ha finito c'è stata un'esplosione di gioia che davvero scioglie 2 anni di fatica e di terrore, perché 4-5 anni di galera sono terrore come prospettiva per tutte quelle persone che in quel momento lo rischiavano, ma anche a livello di tutte le lotte. Se fosse passata l'associazione delinquere, per loro sarebbe poi passata su tutte le altre lotte, cioè sappiamo che lo rischiano anche i portuali di Genova, sappiamo che lo rischiano anche quelli che lavorano nella logistica Piacenza, si cerca sempre di buttare addosso l'associazione delinquere, le lotte politiche e sociali e la resistenza è sempre più ardua e questo mette un punto anche forse per prossime imputazioni, io lo speriamo che altri tribunali non vogliono portare avanti questa mostruosità dell'associazione delinquere per le lotte politiche. E poi, vabbè, sì, è arrivata, non ci sorprende, ci ha messo 24 ore, in realtà sicuramente rispetto alla brevità del fatto era un procedimento che era partito prima che si sapesse della soluzione, però è stato tirato fuori in maniera molto celere e quindi doccia fredda si riparte. Io speravo che qualcuno dentro la procura si prendesse un attimo di vacanza e di riflessione.
Quando mai?
Alle dinamiche anche solo di vacanza, ci hanno lavorato tanto, cioè io li guardavamo negli occhi, c'erano Digos che ha lavorato anni e anni e anni e che in quel momento lì gli si è sciolto tutto tra le braccia. Per noi è stato un momento, guarda, di guardarli sogghignando e dire vatti appunto a fare una vacanza un attimo, rilassati, non ci sono tutti questi delinquenti. Ma la cosa peggiore, quello è stato così a livello mediatico, è stato di nuovo il tirare su, sì, ma comunque sono delinquenti. Il problema maggiore, di nuovo, e questa è una riflessione che ci ha portato Livio Pepino, che tanto segue queste vicende. Tutti i giornali hanno intanto come hanno dato la notizia, no? Non è associazione a delinquere, ma comunque tanti imputati, eccetera. Ma però comunque c'è. E poi di nuovo posizioni pubbliche di procuratori, interviste, articoli che dicevano non li hanno imputati, ma restano violenti, quindi i giornali hanno rassicurato la cittadinanza che ok, il giudice non gli ha dato le imputazioni, ma state sereni perché quelli sono pericolosi, continueremo a dirvelo, continueremo a cercare di distruggerli. Beh, in maniera mediatica questo processo ha permesso un attacco mediatico enorme, questa è un'altra novità di questo processo, cioè l'attacco mediatico pazzesco, enorme contro un'esperienza di un centro sociale, e questo è stato clamoroso, e l'attacco mediatico condotto con il possesso di tutte le intercettazioni che erano, quindi c'è la polizia che va direttamente nelle sedi dei canali televisivi a dargli le intercettazioni, pezzi di video, pezzi
audio
perché, che sono stati presentati in tribunale.
Certo, anche perché ci spendono anche molti soldi che chiaramente vengono, come dire, dalle pubbliche casse, per fare proprio un discorso terra-terra, ma è la verità. Quindi insomma c'è un dispiego, quando si agisce poi soprattutto con mezzi tecnologici, c'è un dispiego di soldi veramente molto importante, per cui insomma questi investimenti, voglio dire, togliamoli dappertutto, però insomma lì, come dire, ce li mettiamo sempre, no? Queste risorse ci devono sempre essere disponibili, quindi sì, poi c'hanno veramente tanta roba da mostrare, no?
Certo, quindi, certo, anche impropria, perché appunto poi vabbè, sono uscite delle robe abbastanza antipatiche, ma io se mi intercettassero per 2 anni io credo che di me verrebbe fuori un'immagine abbastanza triste e deprimente, perché se mi intercettano quando sono da sola la sera che sto parlando anch'io col gatto, come qualcuno succede, di cose brutte io ne dico nel mio intimo, nel mio piccolo.
I nostri animali ne sanno tanto di noi, diciamo che sanno parecchio, parlo per esperienza. Comunque, appunto, ora sì, diciamo che ci avviamo poi alla, diciamo, alla conclusione di questa nostra, diciamo, momento condiviso, appunto parlando insomma di, appunto, di spiego di risorse, di spiego di uomini, non uso il maschile tanto per, ma perché ci sono, e di spiego appunto di uomini dello Stato, risorse, mezzi e quant'altro. Io volevo chiudere prendendo insomma una piccola cosa un po' più, diciamo così, simpatica, ma che nasconde tutt'altro, e se ti va ne parliamo, che citate nel libro, che è appunto questo momento in cui vi siete volute prendere uno spritz dopo uno dei, insomma, tantissimi presidi che appunto avete fatto, e vi siete trovate, insomma, come dire, monitorate, sorvegliate, verrebbe da dire, appunto mentre facevate sostanzialmente l'aperitivo.
Sì, di fatto sì, concludiamo un po' così il nostro tutta la narrazione con questo momento che è successo. In effetti c'è anche la foto che ho preso io in quel momento lì, ed è, ma se abbiamo un attimo di tempo, se vuoi te lo leggo, se no
assolutamente
lo raccontiamo.
Sì.
È un tardo pomeriggio di maggio, l'aria è tiepida, la luce soffusa del tramonto è bella persino in questa periferia squallida che circonda il carcere. Abbiamo appena smontato il presidio, via i tavoli e le sedie, staccati i volanti di bandiere, i ragazzi hanno portato via l'impianto fonico. Siamo rimaste solo noi, un po' di mamme, e ci viene voglia del nostro momento di frivolezza. Hanno riaperto da poco il chiosco di fronte all'ingresso dei cancelli, ne approfittiamo, sappiamo già che fanno un ottimo spritz. Ci sediamo, beviamo, chiacchieriamo, allegre tacerone come sempre, ci prendiamo in giro per le nostre piccole manie, ognuna ha le sue. Poi lo sguardo ricade in fondo al viale. Non è possibile. I due cellulari della Celere e le due auto della Digos sono ancora lì. Stanno aspettando che ce ne andiamo, anche se è tardi, anche se ormai il presidio è finito, anche se siamo solo sei signore di una certa età che stanno facendo un aperitivo e due chiacchiere. Perché siamo così controllate dalla Digos e dalla polizia? A chi facciamo paura? Questa domanda la rivolgiamo a te che leggi e che hai avuto la pazienza di seguirci fino a questa pagina. A chi fa paura il dissenso? La riteniamo una domanda essenziale.
Sì, sì, che noi rigiriamo anche a chi ci ascolta.
Certo, e che in questo paese, io ricordo, questo è il paese europeo che ha più polizia in termini numerici, abbiamo più poliziotti rispetto alla popolazione che tutto il resto dei paesi europei, e quindi quanto, come dicevi tu, quanto personale, quanti soldi sono impiegati per reprimere qualsiasi forma di dissenso, e l'invito è: non ci lasciamo piegare, stiamo assieme.
A questo sicuramente, insomma, bene, mi fa molto piacere che chiudiamo con anche con una domanda, diciamo, aperta, così magari c'è chi c'ha la risposta, ma c'è pure chi ci vuole anche un po' più pensare, no? Insomma, quindi ci fa piacere poi appunto chiudere con qualcosa di non, diciamo, di non definito, perché poi noi le chiusure, le frontiere, i muri, i cancelli non ci piacciono, insomma, quindi bene rimanere sempre con un'apertura. E che dire, io ti ringrazio veramente tanto, ringrazio tutte le mamme in piazza per la libertà di dissenso, perché hanno voluto, insomma, mettere su carta, diciamo così, tutta una storia, un percorso, tante storie in realtà. È veramente, veramente un bel libro. Ricordiamo il titolo, che è Carcere Ribel, se lo volete cercare scritto. Ribel è scritto con, diciamo, il 3 finale, in modo che sia, insomma, che non identifichi per forza la ribellione con un genere, visto che non ce l'ha fortunatamente. E quindi vi ricordiamo naturalmente che insomma, poi quello che viene ricavato dalle vendite del libro chiaramente è tutto benefit, per cui insomma l'invito chiaramente è, come sempre, non è minimamente commerciale, ma è, insomma, un invito di autofinanziamento. E non so, dimmi tu se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti rinnovo i ringraziamenti.
No, ricordo solo l'edizione, che è Multimage, scritto, grazie, Multimage, così se qualcuno lo vuole cercare, ne vuole cercare di comprarlo, ma io consiglio di comprarlo, leggerlo e comunque di regalarne una copia a qualcuno di quelle persone che sono ancora un po' indecise su cosa pensare sulla repressione e sul ruolo dei cattivoni facinorosi dei centri sociali.
Eh sì, esatto, mi sembra una buona chiusura, ti ringrazio.
E grazie a voi.
Allora, in caso, a risentirci.
Certamente, grazie mille, grazie a tutte e tutte per averci ascoltato.
A te, un abbraccio.
Ciao.
Ciao.